in questa ultima fase vissuta in queste ore, il problema, uno dei tanti problemi impellenti, è quello del rifornimento di viveri, di pasti caldi. Abbiamo sentito ad esempio un appello da parte della Croce Verde e dice che le persone volonterose portano molte coperte, molti abiti, però in questo momento bisogna tener conto che c'è molta gente ancora isolata per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas e quindi senza alcuna possibilità di prepararsi un pasto caldo. Quindi chi intende portare del materiale è meglio in questo momento che porti termos, pentole, piatti, bicchieri, fornellini per preparare pasti caldi. E sentiamo ad esempio una testimonianza presa proprio sul posto in via Poligonia nel quartiere Orti da parte di persone che stanno lavorando in mezzo al fango per ripulire la città, in particolare le cantine e i negozi.
L'organismo ha bisogno di mangiare liquido e caldo. Cioè l'importante, ripeto, per questi lavori pesanti che c'è da sbadilare dal mattino alla sera, come una volta i muratori avevano il loro pentolino che si scaldavano a mezzogiorno la roba da mangiare. Ma sì, è una razione anche piccola.
E nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come moltissima gente abbia rifiutato di sfollare nonostante il pericolo, quando ci si è resi conto che la piena comunque era arrivata al massimo livello al momento dell'arrivo dei soccorsi, per paura soprattutto dello sciacallaggio, di lasciare incustodite queste case, molti residenti delle zone del quartiere Orti, dei sobborghi di Astuti e di San Michele, hanno dunque preferito rimanere sul posto al freddo, senza luce e senza gas. E tuttora non sono poche assolutamente le persone che stanno vivendo in queste condizioni. La stessa voce di prima.
Fino all'altrano non mi muovo di qua. Devo morire per muovermi di qui. Oh, questa è casa mia, ci ho lavorato una vita per fare, 20 anni per pagare qui. E adesso vado via. Non vogliamo scherzare. Però siccome, ripeto, il lavoro fisico da fare è pesante. Mangiare qualcosa di caldo a mezzogiorno è la cosa più bella che c'è.
Tra le tantissime domande inquietanti c'è quella che riguarda il tempo che sarà necessario per rimettere tutto a posto, sia a livello generale, le strade, gli acquedotti, ma anche i casi particolari delle singole abitazioni, dei singoli negozi.
Qua, wow, ma qui ci vogliono degli anni prima di mettere a posto questo fare qui. Un altro inverno, allora, fino a un altro inverno non è abitabile. Cioè qui fino al prossimo inverno non è più abitabile, ci deve passare tutto l'estate e poi forse il prossimo inverno ci si può abitare, si fa un buon estate.
Nella drammaticità, nella tragicità della situazione, ci sono però anche momenti in cui la sensibilità viene in qualche modo toccata, come ad esempio la situazione in cui due abitanti degli Orti si incontrano, si vedono e parlano insieme in dialetto.
Sono di Orti.
Te di Orti anche te? Te di Borasi? È Borasi, fuori capire. Tu pari era tu che mia per scaricarti la merda?
Sì.
No, te sono Borasi o culà?
Sì.
Ma guarda che
mi raccava che ti ho detto certo mi hai detto
mi arrancava il carpi a toppare la merda,
mi ricordo.
Quindi qui che vada bene
anche mio padre più senza cantina, senza luce, senza niente, la macchina sparita, mia moglie e mia figlia, ma due macchine sparite anche lui. Anche lui senza luce, senza
sì lui. Vabbè, ma
via, via Sant'Ubaldo,
Sì. Cioè, questa via qui Masellano, che gli Orti qui è la zona più colpita,
I racconti più allucinanti sono sempre quelli che riguardano l'alluvione, il momento più preoccupante, più terrificante.
Però qui sì, ho visto l'argine aprirsi, sono corso a casa che avevo l'acqua dietro. Era dal mattino alle 7 che lo curavo tanto, perché tuo padre lo sa che cazzo me, sono occidentale.
È il burcè.
È il burcè. E lo cura adesso. Tu sei salvato, dopo il cuore, dimmi che tu sei salvato il mio.
Ma è cadavere qui dentro?
No, qui cadavere no.
E poi c'è il problema spinosissimo dei soccorsi, sono decine le voci delle persone colpite che si lamentano dei ritardi con cui sono arrivate le istituzioni. Anche qui crediamo sia stato prevalentemente un problema di coordinamento e poi degli innumerevoli casi da risolvere. Non sarebbe stato in ogni caso possibile arrivare con la stessa tempestività ovunque. E dunque ci sono stati casi in cui in via Poligonia, ad esempio, due persone che hanno trovato un precario rifugio all'aperto sul tetto di un garage sono state tratte in salvo già nel tardo pomeriggio di domenica. Un altro esempio, un collega di Radio Cosmo, sorpreso in strada dalla piena, è stato soccorso dopo mezz'ora circa. Ma in tanti, tanti casi, ed è purtroppo questa la voce dominante, l'attesa è durata giorni, sia per la prima emergenza, sia per le operazioni di ripristino. A questo proposito ascoltiamo altre testimonianze. Si tratta di voci di abitanti della zona di Via Milazzo, Sant'Ubaldo, Corso Monferrato. Hanno atteso per molti giorni inutilmente i soccorsi e ieri hanno atteso il sindaco Francesca Calvo all'esterno della cattedrale, dove si sono svolti i funerali di 8 delle 10 vittime dell'alluvione. Sono voci esasperate ed è comprensibile appunto comprenderne il perché.
Signor Ferretti, che risposta avete avuto dal sindaco? Lei abita in via Santubaldo, lamentavate prima la situazione.
Ho parlato di via Santubaldo, noi adesso domani abbiamo preso appuntamento col sindaco che andiamo al comando dei vigili urbani, dove ci daranno a disposizione un tecnico e dei volontari per venire a darci una mano.
Voi lamentavate che in tutti questi giorni non avete visto nessuno?
Giorni, nessuno che è venuto a dire se dovete tirare una palla a destra o a sinistra, tirar via l'acqua, niente, neanche darci una mano, dobbiamo fare tutto da soli.
L'amio a portare via l'immondizia.
Perciò i danni ci sono.
Ha fatto un bel servizio l'amio la prima sera che ha portato via l'immondizia. Boh, finito, chiuso e stop.
Due sere fa.
Quindi vi siete mobilitati soltanto tra voi residenti della zona?
Solo di noi.
Nessuno, cioè
non ci ha dato una mano, nessuno.
Se abbiamo degli
perché
anziani,
noi non veniamo da Roma in giù, siamo nati qua, in via Milazzo.
Perciò lì è una zona disastrata. Certamente che noi.
Io ho una generazione e mezza sui coglioni, scusi il termine, non è mai arrivata l'acqua lì. Lì non hanno aperto la diga di Cremona, glielo dico io.
Grazie.
Non dobbiamo commettere neanche l'errore di generalizzare. Abbiamo sentito tante altre situazioni in cui invece l'intervento, ad esempio, dei vigili del fuoco ha lasciato un bellissimo ricordo della loro disponibilità. Ma purtroppo non sempre è andata così.
Sono passati 10 militari, sono venuti a prendere una mucca che si era fermata lì. Gli ho chiesto se mi venivano a spostare quel Cristo di affare che si è sfondato, quasi quasi mi dicevano di no. Detto questo, ho detto tutto.
Qui eravamo tornati nella zona degli orti, anche in questo caso sentiamo il racconto dei primi drammatici momenti.
Noi ci alziamo, vediamo l'acqua lì, erano non so le 9, 9:30, i bambini, ah, c'è l'acqua, andiamo a vederla, adesso mi sono calmato, andiamo a vederla, e noi abbiamo fatto avanti e indietro sull'argine, no? Poi mia suocera fa, ma andiamo giù, magari che non succede qualcosa, ma no, che non succede, non dicono niente, per televisione non hanno detto niente, per ora non hanno detto niente, e il bambino vuole andare a vedere il ponte, e andiamo a vedere il ponte, sempre a piedi, no? Torniamo indietro, adesso non ho più il senso dell'ora, non mi ricordo più che ora era, forse era verso mezzogiorno, così.
L'una, sì, non
è mezzo. Questo è domenica?
Domenica, non è successo.
I miei vicini che erano qui mi dicono, ah, c'è entrata un po' d'acqua nelle cantine, lei sta registrando?
Sì.
Ah, bene. Sta entrando di acqua nelle cantine. Vabbè, allora andiamo giù anche noi, ci puliamo la nostra acqua. Contenti che abbiamo quasi sistemato l'acqua, ci giriamo così l'occhio, vedo dal tombino che viene sull'acqua. A un certo punto ho detto, qui salviamo le macchine, usciamo tutti e tre con le macchine, avevo tre macchine, usciamo con le macchine e le posiamo qui. Il tempo di scendere dalla macchina mi sono trovato l'acqua in ginocchio. Allora salto, prendo, mia suocera mi butta due teli, leggo la macchina, ho detto, almeno salvo la macchina. Salto il muretto e tengo la macchina. A un certo punto guardo, oltre ad aver scavalcato il coso, il muro, mi trovo l'acqua di nuovo alle ginocchia. Lascio andare la macchina, entro in casa, quindi sono già passati un metro, due metri, entro in casa, in casa non arriva. Faccio in tempo, chiudo la porta, mi giro, c'è di nuovo l'acqua, di nuovo il ginocchio. Cioè nel giro di, non so, 10 minuti, forse nemmeno.
Questo invece in via della Chiatta, ma le testimonianze continuano, potremmo andare all'infinito, ascoltiamo ancora.
Guardi, noi siamo qui e io degli orti, noi abbiamo comprato questa casa, gran sacrifici come tutti questi che stanno facendo le villette a schiera, non siamo pazzi da voler stare a proteggere i muri delle nostre case, i nostri immobili, cosa ce ne frega? Io ho una bambina di 11 anni, io e mio marito, veniamo qui, siamo andati, era mezzogiorno, siamo andati tutti, il nostro vicino Mario, questa signora che è morta, Perin, tutti quanti, siamo andati a piedi sul ponte, c'erano vigili, avevano chiuso, avevano tutto quanto, abbiamo chiesto com'era la situazione, sì, per sapere se ce ne dovevamo andare.
Questo quando è successo?
Domenica. A mezzogiorno, domenica ci hanno detto, qui è tutto normale, hanno detto che dovrebbe uscire un po' di acqua, mettete qualcosa contro le porte. Cosa abbiamo fatto noi? Ma viene tanto? No, un paio di centimetri. Abbiamo messo dei bancali, abbiamo messo dei tappeti, questo qui anche. Questo a mezzogiorno. Sì. Alla mezza manca la corrente. Questa signora qui di fronte, che ha 78 anni, è rimasta bloccata al cancello, non ci hanno detto che mancava. Abbiamo perso 15 minuti per toglierla fuori. Mio marito e questo signore qui, Mario. Sì. L'abbiamo tolta fuori e noi dovevamo poi prendere questo furgone perché abbiamo visto che quello che ci hanno detto non era vero, perché siamo saliti sopra e abbiamo visto che l'argine si è rotto. Entriamo nel furgone, il furgone in nemmeno 5 minuti era già pieno, avevo l'acqua fin sopra le ginocchia. Siamo scesi, Io e la bambina siamo stati scaraventati da questo cancello qui contro quella rete. Ci siamo afferrati, avevamo i due boxer, la cesta con i gatti, siamo saliti sulle scale, da dentro. Siamo arrivati a questo piano. Questa signora, siamo riusciti, nel frattempo che si era liberata, è riuscita ad andare col vicino. Siamo rimasti nemmeno 5 minuti, avevamo l'acqua fino al cancello. Insomma, il cancello è 2 metri. Eh? È rimasta lì, in 5 minuti, 10 massimo, e l'acqua ha continuato a scorrere. Questa pianta non esisteva più perché vedevamo soltanto le cime. E noi siamo rimasti lì. Ero riuscita a fare 2 telefonate. La prima l'ho fatta 113 per sapere com'era la situazione, mi hanno risposto: signora, la situazione è sotto controllo. Gli faccio: io sono già al tetto. Non ho detto che avevo mio marito per dire che ho una donna sola con una bambina. Ho detto: siamo io, quanti siete? Io e mia figlia. Sono disperata, non ho detto al marito, ho detto: questa l'uomo, se ne fregano. Sì. Mi ha detto: signora, la bambina quanti anni ha? 11 anni. Allora è piccola, lei è in grado di prendersela in braccio e di andare sul tetto, nel punto più alto. Stia tranquilla. A quel punto noi, sempre col cellulare, perché il telefono ormai non funzionava più, poi noi non potevamo più telefonare. A quel punto ho telefonato a mio papà, e l'ultima telefonata l'ho fatta a mia suocera gridando: chiamate aiuto per noi, che non ci aiutano. Allora loro, poi mio fratello, mio cognato, tutti sono andati dal vigile del fuoco, sono andati per chiamare soccorsi. Siamo stati 14 ore appollaiati qua sopra al buio, non avevamo candele, niente. Il nostro vicino si è squarciato con la pressione il tetto del primo piano fino al sopra. Da questo lato è tutto crepato, e lui aveva le candele e ci illuminava il livello dell'acqua per sapere a che punto era, per cosa dovevamo fare noi. Poi sono arrivati per caso, abbiamo saputo che dei gommoni si sono scoppiati, noi questi non li abbiamo mai visti passare di qui. Un signore ha iniziato a urlare, a chiamare aiuto dalle 2 del pomeriggio, alle 10 l'abbiamo sentito che diceva alla moglie: non ce la faccio più, questo signore si chiama Perin, non ce la faccio più, quello è stato travolto, quello che è morto, la moglie che gridava, poi non abbiamo più sentito niente. Noi i livelli venivano illuminati con i scoppi di petardi, e allora riuscivamo a vedere i livelli dell'acqua. L'altra villa di là illuminava per tutto, per vedere se c'era una squadra di soccorso. Poi alle 2 qualcosa mi è sembrato di vedere una luce, e ho visto che non era una luce nostra, candele. Ho cominciato a urlare, mi hanno fischiato forte e si sono diretti verso di noi, ed erano i pompieri con questa barca. Ci ha messo 1 ora e mezza a venire da noi, perché erano incastrati, continuavano ad incastrarsi in mezzo a qualunque cosa che trovavano. La corrente era fortissima, ci hanno fatto calare da sopra legandoci e ci hanno portato in salvo. Però noi galleggiavamo su un percorso di fiume, e sotto c'erano macchine, c'erano furgoni, noi non li toccavamo. Era più alto il livello, che vengono a dire che c'era 2 metri, che c'era 3 metri, c'era 2 metri. Insomma, se tu cammini sopra un furgone che è già quasi 2 metri e non lo tocchi, galleggi ancora. Poi non c'erano i segnali stradali, non si vedevano, non c'era niente. C'era un mucchio di persone che chiedevano aiuto. Noi il soccorso l'abbiamo trovato dopo 14 ore. Non c'era niente, siamo solo arrabbiati perché la responsabilità c'è, che paghino, però siamo in Italia, non paga nessuno, diranno che nessuno ha responsabilità, diranno che la gente degli orti è demente, depravata, è gente che vuole stare a difendere le loro case, che sono dei pecorari.
E ora le incertezze per queste persone ormai prive di tutto sono soprattutto per il futuro.
Noi andiamo dai parenti che ci ospitano, però non abbiamo più niente, i mobili nostri non c'è più, non abbiamo più niente. Abbiamo queste 4 mura che sono belle crepate, quindi dalla pressione dell'acqua, pensi un po'.
E poi la corsa della solidarietà, che si verifica sempre, per fortuna, in questi casi.
La Coppa ha dato 400.000 lire di roba la prima volta, poi ne avrà data dell'altra che non sono correnti. Ma ci sono privati che portano indumenti, femminili, maschili, da bambino, vino, ci sono guanti. E da noi è venuta una signora e ha portato giù quattro scatoloni di latte, quello pastorizzato.
E questa è la voce di un rappresentante delle forze di soccorso impegnate proprio in prima linea nelle operazioni dei giorni scorsi. Sentiamo dove sta la polemica, quali sono state le lacune proprio per quanto riguarda queste forze di soccorso.
La polemica sta nel fatto che quando è ora di arrivare i mezzi non ci sono, arrivano quando? Quando ormai tutto è passato.
Adesso la gente... i fuoristrada al momento giusto.
Al momento giusto che fuoristrada, noi potevamo salvare diverse persone. Io, poliziotti visti da me sono andati a prendere dei bambini in un metro e mezzo d'acqua, sporco di gasolio, perché in via Guasco c'era un metro e mezzo di acqua e gasolio per prendere un bambino con 39 di febbre, che poi ci è passato sull'ambulanza e l'abbiamo portato in ospedale. Cioè, queste cose qui, se avessimo avuto i fuoristrada come hanno loro, non succedevano, facevi presto, gente che gridava, persone anziane che gridavano, li avevi a 50 metri e non potevi andare perché noi avevamo gli stivaletti magari alti.
Questi stivali ho preso io
30 centimetri, e grazie alla scuola di polizia che ci ha ancora dato degli stivali da arrivare almeno fino alla coscia, perché sennò noi, il nostro servizio, quello di soccorso alle persone, cioè sanitario, noi cosa dobbiamo? Abbiamo le scarpette da ginnastica, non abbiamo stivaloni o roba del genere, sono tutte cose personali. Il problema non è il fatto che abbiamo visto molte volte, dovuto questo alla disorganizzazione che c'è stata nei servizi, da noi altri, Protezione Civile, Croce Verde, ferme 50 persone in cortile, quando invece lì potevano benissimo, almeno una parte, andare a aiutare con la povera gente. Non sono arrivate le direttive, non abbiamo assolutamente anche i badili, non ce ne ha trovati in città, non ne abbiamo trovati, non ce ne hanno. Qualcuno ce l'ha mandato adesso, ma non ce n'era. La gente ci chiedeva badili, ci chiedeva di poter avere qualche cosa da tirarsi fuori questo fango che c'era dentro, non c'era così. Il problema è che loro sono arrivati.
Qui si sta parlando del personale addetto alla Protezione Civile.
Sono stati precettati quando? Sono stati fatti arrivare il martedì sera. Martedì sera sono arrivati qui, hanno mangiato, sono andati a dormire e lì è finita la rosaria. Quindi praticamente hanno iniziato a lavorare al mercoledì.
Dunque, per quanto riguarda questa esperienza diretta, domenica e lunedì non si è vista l'ombra della Protezione Civile.
Non ce n'era. Se c'era, era quella cittadina e basta. Addirittura abbiamo trovato i tre ragazzi di Genova, che adesso abbiamo ereditato in Croce Verde, che erano lo sbando in via 28 marzo, e mi hanno aiutato a portare giù una vecchietta di 88 anni. Mi ha detto, venite con noi, qua, se siete da soli. E ha detto che erano stati, non mi ricordo più dove, gli avevano dato la direttiva. Andate dove c'è bisogno, lì agli occhi, che c'è più bisogno, e fate quello che potete, vedete quello che dovete fare. I ragazzi sono partiti alla cieca, andavano su e giù per le scale, vedere la gente se aveva bisogno di essere portata giù, qualche ambulanza. Li abbiamo ereditati noi, adesso due giorni che sono con noi, a dar via il cibo, a spalare. I volontari della Croce Azzurra di Genova.
Abbiamo dunque terminato questa lunga serie di testimonianze sull'alluvione. La linea torna allo studio.